Prossimo, abbiamo una domanda da parte di Roberta.
Roberta.
E lasciamo lei che ci chiede in un audio che ci ha inviato. Allora, Roberta è la figlia di Maria Stella.
Sì.
Dolce sorelle che si stavano preparando per venire qui, ma si sono imbattute in una opportunità grande di evangelizzare nel loro paese. Perché hanno detto che il parroco del paesino ha fatto uno grande sbaglio, qualcosa tipo che ha venduto tutto l'oro della chiesa e quindi la gente del paese ha perso la fede.
L'oro che avevano dato, che avevano messo sulle statue?
Non lo so.
Qualcosa sì, del genere, sì. Ho capito che...
Sì, ha venduto l'oro o l'argento, qualcosa di genere. E
i gioielli,
sì. Gioielli, ha chiesto alle sorelle di fare questi gioielli falsi e li ha messo sulle statue. Che i credenti, cioè, li
i credenti
mettevano sulle statue.
Questi gioielli, collanine eccetera, sulle statue.
Sì.
E lui se li ha presi, li ha vendute per gli affari suoi. E poi ha chiesto a delle suore, se ho capito bene.
Sì.
È andato in un convento, le suore gli hanno fatto dei gioielli imitazione, ecco. E ha coperto le statue con gioielli imitazione. Quindi le suore erano in combutta. Va bene. E quindi, insomma,
comunque i credenti del paese hanno abbandonato la chiesa per via di questo esempio che hanno visto. E allora Maria Stella e Roberta hanno detto: facciamo noi qualcosa per evangelizzarli e portarli al Gesù vero, non religioso. E hanno organizzato un'evangelizzazione nel paese, hanno invitato dei musicisti credenti per cantare e per organizzare questa evangelizzazione all'aperto.
Quindi ti immagini la scena? Statue piene di collane d'oro, questa dice grazie, e la Madonna ti benedice, eccetera. Rastrella tutto, sai come dice Ezechiele 34, falsi pastori che prendono la lana delle pecore, si mangiano la carne e le fanno morire di freddo. Poi gli ha rimesso dei gioielli falsi, capito? Quindi immagina, noi riceviamo messaggi che c'è gente che è offesa perché sulla radio c'è un tasto che dice volontariamente chi vuole offrire schiacci qui, c'è gente che scrive sono offesi perché c'è il tasto,
sì.
Ma mica sei obbligato, tu scusa. Come farò? Come possiamo far vivere? Andiamo a cercare collanine dalle statue, come farei? Ok, comunque ti perdoniamo, fratello, però è dura fare missionari così. Se. Allora, Angela, cosa...
Allora, ascoltiamo la domanda di Roberta in audio, ma tu devi avvicinarti, Giuseppe, per metterti le cuffie.
Aspetta.
Così puoi sentire quello che lei dice. Ancora non hai sentito la domanda?
Quando è arrivata questa?
2 o 3 giorni fa.
Ok, questa da parte di Roberta?
Sì.
Che ha 20 anni.
20, 22, non lo so esattamente.
Okay. Allora, andiamo.
Sei pronto?
Sì.
Ciao fratello Giuseppe, sorella Angela, Dora e tutti quanti. Un abbraccio a tutta la comunità di Radio Blast e sono Roberta, la figlia di Maria Stella. Allora, io volevo informarvi un po' di quello che sta succedendo qui da noi, e oltre al fatto che abbiamo contattato Corrado Salmè, mamma ve ne ha già parlato, e che lui ci ha anche risposto e ci ha detto di sì, che verrà, quindi è disposto ad aiutarci, e il Signore, diciamo, che mi ha messo nel cuore una cosa, cioè vorrei proprio avere un gruppo di ragazzi, vorrei cercare di portare dei ragazzi a Cristo, cioè voglio lavorare con i ragazzi, sento molto questa cosa. Allora ho sentito anche di dover andare dal prete, dal parroco della Chiesa Cattolica, per chiedere di fare catechismo. Ovviamente sarei un'agente infiltrata da 007, cioè secondo mi insinuo fra di loro come una pecorella, diciamo, e piano piano vorrei cercare di portare sempre più ragazzi, anche perché per quello che è successo qui in paese, quella poca fede che c'era nella cattolica se n'è andata già. Insomma, quindi non è rimasto più nulla, neanche la fede qui, quindi direi che è una situazione abbastanza, diciamo, buona per agire. E quindi proprio oggi sono andata dal parroco e lui molto sorpreso, perché pensasse che volevamo andare tipo per sgridarlo del fatto che aveva venduto l'oro, infatti tipo non ci ha aperto, siamo dovuti andare 2 volte, vabbè. Comunque lui è rimasto sorpreso che io gli ho chiesto di voler fare catechismo, E mi ha detto che praticamente c'è un corso da fare per il catechismo, insomma, della prima comunione, della cresima. C'è un corso da fare che dura un annetto e mi ha dato un foglio, insomma, per fare questo corso dove ci saranno delle riunioni, forse una volta al mese, non so. E poi mi ha detto che sabato già potevo andare dall'Azione Cattolica, cioè dalla CR, a cominciare un po' e affiancarmi a qualche catechista e vedere un po'. Poi io, insomma, gli ho un po' parlato, gli ho detto che già evangelizzavo e lui ci è rimasto molto sorpreso, perché non si aspettava neanche che magari leggessi la Bibbia. E quindi, diciamo, ovviamente non gli ho detto che seguo Radio Blast, non gli ho detto niente perché ho voluto mantenere la mia riservatezza, perché devo essere infiltrata là, perché altrimenti non mi farebbero neanche entrare, secondo me. E quindi niente, credo che il Signore mi stia chiamando verso questa cosa e volevo chiedervi cosa ne pensavate, se era una cosa buona anche magari fare questo corso. Cioè, io non vorrei fare questo corso, però vorrei infiltrarmi il più possibile per riuscire a prendere i ragazzi e portarli sempre di più a Gesù, magari proprio anche evangelizzare queste persone che fanno il catechismo e fargli capire in che modo dobbiamo portare i ragazzi a Cristo, in che modo evangelizzarli. Quindi l'unico mezzo che ho qui è attraverso la cattolica. E quindi, dato che io vengo dalla cattolica, sono stata cattolica per molto tempo, ho fatto comunione e cresima, alla fine diciamo che per loro faccio parte della comunità. E quindi posso sfruttare questa cosa per questo progetto, che credo proprio che venga da Dio, anche perché si stanno aprendo molte strade. E niente, vorrei chiedervi un vostro parere e se potevate guidarmi in questa cosa, se magari è giusto fare questo corso. Lo so che insegneranno molti precetti cattolici, però cercherò sempre, non so, ho pensato che cercherò di farmi aiutare dal mio discernimento, che finora mi ha aiutato in molte occasioni, e quindi magari non so, insomma, chiedo a voi cosa ne pensate di questa cosa. E Dio vi benedica e vi abbraccio forte, spero che un giorno riusciremo ad incontrarci, perché come vi ha detto mamma non siamo riusciti a fare questi biglietti. Spero proprio che sia nella volontà di Dio, perché vorrei veramente tanto 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 conoscervi, e vi ringrazio per tutta la forza che ci date a noi pecorelle, che siamo un po' sparse in tutta Italia e nel mondo. Quindi grazie, Dio vi benedica, un abbraccio.
Amata Roberta, Dio ti benedica. Queste sorelle stanno attaccando il paese con l'evangelizzazione e adesso anche la Chiesa. Vogliono infiltrarsi per insegnare ai ragazzi la Bibbia e la verità di Gesù. Giuseppe, chiedono il tuo consiglio. Va bene infiltrarsi nella Chiesa?
Guarda, innanzitutto vorrei benedire questa sorella e la dolcissima mamma, che sono molto dolci. Vedo questo che il Signore ha messo in loro questo desiderio di evangelizzare, che è meraviglioso. Io non credo che siamo cristiani se non abbiamo questo desiderio di evangelizzare. Non credo neanche che abbiamo la salvezza di Gesù Cristo se non ci diamo da fare per evangelizzare. Come fai ad avere Gesù nel tuo cuore e, scusi, Gesù non si muove mai, è lì morto a cadavere nel tuo cuore. E Gesù in croce nel tuo cuore. Ma se non c'è il Gesù vivo, non serve a niente Gesù in croce.
Sai come abbiamo letto prima la testimonianza di Enoch? A 13 anni ha avuto un'esperienza con Gesù. Il suo primo desiderio è stato di dare anche al suo fratello quella pace dentro. Prima cosa che ha sentito.
Questo mostra, e questo è un frutto. Galati 5, 22, questi sono i frutti dello Spirito. Capisci? I frutti dello Spirito non sono morte, dormire, passivismo, albero secco, scaldare panchine, chiese morte. No, è innanzitutto amare il Signore, il fratello ed evangelizzare. Va bene?
Amen.
E sono tre passi. E tutti possiamo controllare se siamo salvi o perduti. Ami il Signore. C'è una piccola checklist, un italiano checklist. Una lista
Lista.
di controllo. Sono tre passi semplici. Se tu fai, rispondi a queste tre domande, tu da solo puoi sapere se sei salvo, se è la salvezza di Gesù oppure no. Uno, ami il Signore. Due, ami il fratello. Tre, tre cerchi di evangelizzare. Se le risposte sono tre no, la salvezza tu non ce l'hai. Se sono tre sì, allora c'è la salvezza. Se sono due sì e un no, allora sei cristiano al 60%. Due no e un sì, cristiano al 30%. Tre no, 0%. D'accordo?
Sì.
Questo la vedo io. Sì. Allora, uno cos'è? Amare il Signore. Vi aiuto un po'. Due?
Evangelizzare.
No, amare il fratello.
Amare il fratello.
Non puoi andare a evangelizzare se non lo ami.
No, certo.
Tre?
Evangelizzare.
Allora, aspetta, vediamo se abbiamo memorizzato. Uno?
Amare Dio.
Due?
Amare il fratello.
Tre?
Evangelizzare.
Capito? Puoi amare il fratello e non evangelizzarlo?
No.
Puoi amare il fratello e stare seduto in chiesa a predicare alle finestre?
No.
Puoi amare il fratello sedetti in chiesa a 50 anni a raccogliere soldi della stessa gente e in strada i perduti? No, no, non ti interessa niente?
No.
Stai solo adempiendo la Bibbia Ezechiele 34, va bene? Quindi,
amen.
Evangelizzazione non è una predica religiosa di un fanatico che si chiama fratello Giuseppe, è un modo, è un comandamento di Gesù, Marco 16, quindi Atti 5, 42, Matteo 10, andate a cercare pecore perdute, va bene?
Amen.
Quindi queste sorelle sono vive, sono vegete, sono incamminate verso la sposa di Cristo, sono una madre e una figlia, meravigliose, bellissime davanti a Gesù. Gloria a Dio, vi incoraggio, tutto quello che possiamo fare per aiutarvi, io, mia moglie, Deborah, sorelle,
sì.
Ve le affido,
amen, amen.
Prendetevi cura, qualunque cosa ne ho bisogno me lo dite,
sì. Amen.
Va bene?
Amen.
Siamo qui per servirle. In nome di Gesù Cristo. Allora, e adesso andiamo alla domandina. Ha fatto una piccola domanda, no? Qualcosa di poca
sì.
importanza.
No,
di grande importanza.
Ha detto, va bene fare questo corso di un anno per infiltrarsi nella Chiesa Cattolica e dare il catechismo ai ragazzi giovani?
Guarda, il mio corso profetico che c'ho nella radio, che dura 4 mesi, e c'è una sorella che si è lamentata. Ti ricordi la sorella che si è lamentata?
Quale?
Okay. C'è una sorella che si è lamentata e dice, voi mi mandate il corso... settimanalmente, ha detto,
quella, sì.
E siamo nel tempo della fine, non va bene così, dovete mandarvene due alla settimana,
sì,
perché
sì,
il tempo
sì.
è corto,
sì.
Questa è la gente che ci serve,
sì.
Va bene? E allora il nostro corso alla fine riceve un diploma, giusto?
No, quale?
Non lo sapete?
No.
C'è spiegato nel corso profetico, il diploma di Atti 4:13.
Atti 4:13.
Un diploma che neanche c'è bisogno di spedirlo perché viene mandato direttamente dal cielo. Ce l'hai?
Lo leggo? Sì.
Sì.
Atti 4:13. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani, senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Quindi erano diplomati in ignoranza,
popolani.
Analfabetismo. In queste università non ho visto neanche col binocolo, non solo perché non c'erano, ma perché non gli interessava niente. L'università così impari, impari a diventare ateo, a credere che tuo padre è un babbuino e tua mamma una scimpanzé. L'università che ti insegnano altro. Di credere nel Dio denaro, sì, ti insegnano di Dio, ma il Dio denaro.
Sì, è vero.
L'università, guarda, possono andare a ramazzare le strade. C'è scritto un fratello da Sicilia, 34 anni, dice noi tutti universitari, dice stiamo tornando di nuovo a studiare per prendere un altro diploma. Perché? Perché qui in questa zona assumono solamente gli spazzini che hanno diploma universitari. Allora noi vogliamo, a 34 anni va ancora a studiare per prendere un altro diploma. Quindi, capisci? Quindi
sì.
A questo punto arriverà la pensione, ok? E poi il signor Renzo gli darà niente perché a quel si sarà sperperato tutto lui, tra lui e l'altro... il sindaco omosessuale di Roma, che adesso mi pare che ha rassegnato dimissione proprio ieri e si è autolicenziato. Andare nelle strade gridava viva l'omosessualità, eccetera. Questo è il sindaco di Roma,
Allora,
per cortesia, andiamo. Guarda. Io rispondiamo a questa sorella, in due parole questa vuol sapere, posso fare il corso biblico, no, il corso cattolico di un anno
sì,
e infiltrarmi nella Chiesa Cattolica? La mia risposta è no, sbagliato.
Io pensavo che dicevi di sì.
E perché? Perché pensavi di sì?
Ah, ma perché tu sempre dici di andare a svegliare le chiese e... fare tutto quello che possiamo per tirare fuori le pecorelle della chiesa morte, no? Ah, io sinceramente ti dico, Giuseppe, pensavo che, ma, che dirai di sì.
Dora, noi siamo stati in Ungheria, in Romania, in Polonia, siamo sì. stati, voi, tu mi traducevi in polacco addirittura, sì. no? In ungherese, in diverse lingue, cioè. Cioè, tu sai che io mi sono infiltrato in centinaia di chiese, vero?
Sì, è vero.
Centinaia.
Sì.
Però andavo una volta, poi di solito mi scottevo la polvere e me ne andavo. Mm-hmm. Però mi benedivano nel senso che tu dicevano tutto quello che dice la scritturale, ma non si smuovevano.
Sì.
Quindi infiltrarsi in quel modo, sì, capito? Però andare un anno a imparare che la Madonna è la madre di Dio, che Gesù è un piccolo pupazzo col biberone in bocca, in braccio di lei, e che solamente il prete cattolico può fare la comunione, o il pastore protestante se vai nel mercato di fronte. Cioè, no, queste cose... Gesù non manda i suoi discepoli un anno da farisei a imparare che cosa? A imparare farisaismo?
Perché tu dici che è un largo tempo, un anno, per imparare sciocchezze che non sono nella Bibbia.
Ma anche non solo per un anno, ma io direi, a meno che non c'è una rivelazione personale di Dio, io non sarei d'accordo a infiltrarsi nella religione. Infiltrarsi nella religione perché? Gesù non manda i discepoli a infiltrarsi, non siamo infiltrati, noi siamo gente che va sui tetti col megafono e predica col megafono.
Ma tu hai detto che noi ci siamo infiltrati tante volte nelle
sì,
chiese
però
evangelizzate.
Andavamo nella chiesa una volta, tiravamo le bombe e scappavamo.
Okay.
E dopo un po' hai sentito anche i frutti. Hanno chiese che hanno cambiato anche dottrine. Le chiese pentecostali hanno cambiato le dottrine. Dopo che siamo andati in un sacco di chiese pentecostali a evangelizzarle, e, oltre che battiste, eccetera, quelle pentecostali hanno cambiato la dottrina. Qual era la dottrina cambiata?
Del rapimento prima.
Esatto, che predicavo il rapimento e vedevo che si dimenticavano. E allora ho stampato su un volantino tutte le scritture sul rapimento e glielo distribuivamo durante la predica, durante
sì.
il messaggio, giusto?
Sì,
cosa
sì,
è successo
sì.
dopo un po' di mesi?
Hanno detto che hanno cambiato la dottrina ufficiale, che il rapimento è dopo.
Capito? Hanno cambiato nella zona lì dove siamo stati, hanno cambiato le dottrine? Perché sì. hanno visto che dice, ma qua le scritture dicono sì, il rapimento sì, sì, sì. è dopo, e hanno cambiato le dottrine in quella zona lì.
È vero.
E
non solo, sai, non solo, ma voi vi siete infiltrati anche nelle discoteche, nei club per giovani, nelle università, come artisti. È per questo che io sono qua, perché voi vi siete infiltrati. Quindi cosa c'è di male di essere un infiltrato?
Beh, ci siamo infiltrati nelle discoteche, però andavamo una volta, due, che può resistere molto quello lì? Andavamo lì come finti artisti, poi alla fine, Gesù Cristo, troppo tardi, a questo punto gli è piaciuto lo spettacolo e tutto, e c'è gente che ha accettato Gesù e si è salvato, però non è che siamo potuti tornare in queste discoteche.
No, e
io
no.
mi ricordo una volta, siamo andati in Polonia, in una chiesa cattolica con il teatrino del Vangelo che abbiamo, e all'inizio siamo andati come artisti, no?
È l'unico modo che ci fanno entrare questi.
Ma mi ricordo dopo il teatrino, dopo che abbiamo pregato con tutti per ricevere Gesù, quando mangiavamo il pranzo con il prete, lui da un tratto mi ha detto,
si è svegliato,
ma voi siete come gli apostoli, voi non siete artisti, voi siete come i discepoli di Gesù.
Wow.
E mi ricordo, no? Allora,
sì. Però era ammirato e ci benediva. Se
sì.
ci fossimo presentati su quel piede lì, siamo a profeti apostoli, col fischio che ci faceva entrare.
Io penso che Roberta non potrà nascondere la luce. Allora, dopo un tempo loro si...
Ma logico, come fai a resistere un anno?
Loro si rendono conto che... Hey.
Ma Roberta, tu sei un diamante, sei una stella.
Brillerà.
Sua madre si chiama proprio Stella, no?
Sì, Maria Stella.
Siete due stelle, come fai tu un anno? Ma ti scoprono su. Subito,
sì.
Ma figurati,
ma noi ci hanno scoperto dopo un giorno.
Quello che rischi è di perdere il fuoco, di diventare una bacucca, di diventare una mezza morta. Io te lo sconsiglio, cioè non andare con gli zoppi se non impari a zoppicare. Comunque, guarda, conosco anche di gente che ha cercato di infiltrarsi e per tanto tempo in una religione è andata a finire che è rimasto infiltrato, cioè l'hanno infiltrato loro, cioè spiriti
di religiosità.
Religiosame sono entrati e sono diventati capito? Comunque non c'è bisogno di sprecare tanto tempo a imparare sciocchezze religiose, cose cioè che di Bibbia hanno ben poco, quando invece possiamo portare molto più frutto imparando direttamente dal Vangelo, dalla Bibbia, ed è molto, molto, molto meglio, più proficuo, cioè per il Signore, che se invece di evangelizzare sempre gli stessi seduti lì, se evangelizziamo una persona alla volta, due persone alla volta, adulti o bambini che siano, una ad una, due ad due, e dappertutto, nelle strade, nelle case.
Allora tu dici, cioè, evangelizzare questi giovani che lei ha il cuore di evangelizzare, ma fuori,
sì,
fuori dalla
evangelizzare
chiesa.
Fuori, ovunque, dove sarai più libera di predicare il vero messaggio che tu hai dato al tuo cuore a Gesù, il messaggio ti esce da solo come una sorgente, senza dover cercare di compiacere una religione, le guide religiose addormentate, sottometterti alle loro deformazioni dottrinali, eccetera. Non vediamo esempi di Gesù che manda i suoi discepoli, dammi la scrittura, Luca 12, guarda, dov'è Gesù che manda i suoi discepoli a infiltrare le religioni di nascosto? Al contrario, dammi la scrittura, Luca 12:3.
Luca 12, verso 3. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti.
Capito? C'era un momento quando Gesù diceva non dite a nessuno che sono Cristo, però andavano lo stesso in giro a cacciare demoni, non è che andavano a nascondersi, va bene? Quindi andiamo adesso a proclamarlo sui tetti, non andiamo dai farisei, va a finire che diventiamo farisei anche noi. Capito? Mi ricordo la storia, ho letto di uno che andava in giro a, cos'è che faceva? Prendere in giro gli omosessuali per farsi dare soldi, faceva finta di essere omosessuale. E dopo ho sentito che è diventato omosessuale. Quindi attenzione che vai con lo zoppo, impara a zoppicare. Ci sono spiriti in queste chiese, spiriti.
Vero,
ma non siete mai entrati in queste chiese?
Sì.
Caspita,
sì.
Appena entri senti come hai voglia di andare in letargo, veramente.
Sì, vero,
appena entri ti hai voglia di sedere ad ammirare una statua. E lì magari c'è una tomba di uno morto e stramorto da 5 secoli, ossa sacre.
Sì.
E così morti sono due, uno nella tomba e uno seduto in panca che lo guarda. Guarda, essere infiltrati sono cose per gente che ha paura di seguire Gesù apertamente e di pagarne il prezzo, paura di dare la verità, tutta la verità. Non è per gente come te, ascoltami Roberta, tu sei diversa. E questa è roba per gente che manifestamente, cioè uno che ha paura della persecuzione di Cristo, capisci? Allora sì, va a infiltrarti. Ma noi della Chiesa dello Spirito, la Chiesa di Gesù, siamo più che contenti quando ci cacciano, che dobbiamo andarci da una casa, andarci da una città, perché ci odiano, ci offendono, ci insultano, perché ci maledicono. A motivo di chi? A motivo di Cristo.
Di Cristo.
Dammi la scrittura Matteo 10, guarda, perché questo vuole dire che quando ci perseguitano, che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo finito, terminato, ultimato la nostra missione e che è tempo di traslocare verso lidi più belli, città e terre più ispiranti, altre nazioni, che io ho fatto tutta la mia vita questo, come è scritto, leggilo, Matteo 10:14.
Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scottete la polvere dai vostri piedi.
Ok, guarda, Angela, anche tu, Atti 20 verso 1. Vai avanti, Dora. Matteo 10, 23, poi legge 23. Anche quello.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Atti 20, verso 1. Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati, li salutò e partì per la Macedonia.
Va bene, quindi tutto il libro degli Atti e dei Vangeli parlano sempre di viaggiare, spostarsi quando ci sono problemi. Per questo che né Gesù, né i discepoli, e nemmeno io stesso, abbiamo comprato terre o case, e lo consiglio a tutti i nostri fratelli. È meglio pagare più soldi in affitto, che poi è sempre un piccolo prezzo da pagare per poter essere liberi di seguire la volontà di Dio. Ovunque Egli ci guida, anche in altre nazioni, in qualsiasi momento. Leggete bene il messaggio di Ebrei capitolo 11, va bene? Quindi È come essere nomadi per Gesù. Perché non possiamo essere nomadi? Okay, c'è una bella canzone che abbiamo noi che dice sui vagabondi, dei nomadi, no?
Di nomadi,
quindi
sì.
Non vogliamo essere nomadi?
Per Gesù sì.
Nomadi per Gesù.
Sì.
Cioè, questo è il tipo, Atti 5,41, guarda. Perché è molto importante, okay, che adesso viene Marchio della Bestia, viene l'Anticristo, ed sarà indispensabile per poter sopravvivere, essere nomadi, capisci? Spostarsi. Non comprate case, vendete. Ma dopo io non posso pagare l'affitto, come faccio? Niente, prendi una casa più piccola.
Amen.
Più piccola, prendi una casa stalla di Betlemme. L'acqua non c'è, acqua corrente, ma pioverà prima o poi. Metti un secchio sotto il tetto che si riempie quando piove. Come faceva
Amen.
Gesù? Come ha fatto Maria a partorire una stalla? Mica la stalla era quella che vedete nel presepio, con il bel fieno bello secco asciutto, la mucca fatta di compensato, le pecorelle di cartone, l'asinello fatto di stracci. Quelli erano animali veri e puzzavano, mica gli facevano la doccia e lo shampoo tutti i giorni lì alla mucca e all'asino. Mica erano asini anche loro. Ha visto mai un contadino che fa lo shampoo e la messa in piega, la permanente, a un asino?
No.
E neanche gli animali che potevano essere nella stalla avevano, e puzzavano come tutte le stalle. Quindi, ragazzi, dobbiamo imparare ad adattarci. Noi, per grazia di Dio, viviamo in una casa che, gloria a Dio, Gesù ci ha dato una casa, qui abbiamo traslocato a pochissimo prezzo, un prezzo miracoloso, bassissimo, però che la casa è grande, un sacco di verde, alberi, un piccolo paradiso. E perché? Perché Dio è in grado di provvedere.
Amen.
Però ci sono stati tempi che mi è stretto la cinghia.
Oh sì.
Sì.
Quello che è missionario può testimoniare. Quindi viene l'Anticristo, per sopravvivere al marchio della bestia, l'Anticristo, la tribolazione, bisogna scappare, tagliare la corda, andare. Quindi non dobbiamo paura della persecuzione. Se persecuzione, se siamo nomadi per il Vangelo, come è scritto, Atti 5,41. Poi guarda, dammi un'altra scrittura, Giovanni 12,42.
Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù.
Ok, se ne andarono via, perché li avevano picchiati, però erano così felici di essere stati degni di essere stati picchiati. Li avevano picchiati, infatti.
Grazie a Gesù. Cioè,
ecco, leggi anche dopo Matteo 15. Tu cosa c'hai, Angela?
Giovanni 12, 42 e 43.
Ok, poi vediamo Matteo 15, 12. Vai, Angela.
Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
E questi erano infiltrati in un certo senso, ma
sì,
perché
sì,
hanno
sì.
paura, perché si vergognavano di Gesù. Capisci?
È vero, sì.
Sì, certo, noi possiamo essere infiltrati perché vogliamo fare di più. No, farai di meno, perché devi andare a riverire il fariseo, devi andare davanti alla statua a far finta che preghi il rosario.
È vero.
Per l'amor di Dio, ma perché devi fare queste ipocrisie? Quando vai per le strade come Gesù porti più frutto, vai nelle strade come gli apostoli, incontri pecorelle come Roberta, come Stella,
i
come
giovani
voi.
Della chiesa, when they come out of the church.
Sì, quando i giovani escono dalla chiesa.
Li evangelizzi lì.
Esatto, senza preti che sono lì a dire quello che stai facendo non è permesso. Io nella strada faccio quello che voglio.
Amen.
Quello che voglio che sia legale, ovviamente.
Amen.
Va bene, va bene. E quindi questo è della libertà. Che scrittura hai lì?
Matteo 15.
15, 12, poi andiamo a Luca 9, 23.
Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?
14.
Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso.
Va bene, quindi lasciateli, ha detto, non andate a infiltrarvi, ha detto Gesù, andate lì, fate finta che siete farisei, per un anno studiate fariseismo cronico, attenzione a non farvi infettare, e per un anno fate finta che siete cadaveri, ok? Ecco, vi insegno la strategia, e così evangelizzate quando il prete non guarda, ma stiamo scherzando, andate sui tetti e proclamate col megafono, C'è il momento di sussurrare, di stare, ok, d'accordo, c'è anche quello. Gesù ha detto a Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate astuti come serpenti, d'accordo. Ma come hanno messo in pratica la strategia del serpente? Come Paolo andava e diceva, fratelli, io sono romano. No, diceva, ai romani diceva che era romano. Ai farisei diceva che era fariseo. In Galati 3,28 dice, sono giudeo coi giudei, greco coi greci. Cioè, d'accordo, questa è la strategia del serpente. Un serpente benigno. Capisci? Non da lì un anno a imparare stupidaggini. Finché un anno, ma stai scherzando, mi perdi il fuoco. Vi ricordi quando mi invitavano a predicare in queste chiese protestanti?
Sì.
Che andavo lì, io cominciavo a predicare alle 9:30, alle 10, quello che era. Andavo lì, erano lì che cantavano canti religiosi, ti ricordi?
Sì.
Ecco, sembrava un mortuorio. Io cosa dicevo, Angela?
Tu dovevi aspettare un'ora finché ti danno il microfono per dare il tuo messaggio. Mm-hmm. E questi pastori si aspettavano che tu ti senti lì vicino a loro, nel luogo dei pastori, per partecipare.
Per ispirazione.
Per partecipare ai canti, alle
lode. Io cosa facevo?
Tu andavi nel giardino a fare
una
passeggiata.
Cosa gli dicevo? Vado a?
Vai a preparare il tuo sermone.
Dice, vado a preparare il sermone. Tante volte sì. Neanche cosa devo predicare, figure. Ma
infatti tu non preparavi mai il tuo sermone, neanche il giorno prima, neanche il
Però
prima.
Devo dirgli che facevo finta di andare a predicare il sermone, perché se stavo lì a cantare le nenie, le lituanie, come si dice, i canti di morto religiosi, diventavo morto come loro.
Sì, sì.
Va
sì.
Bene, e io una volta mi ricordo ho fatto così fatica a predicare perché sono stato insieme a loro una mezz'oretta a cantare. E questi canti erano così disispirati, così morti e stramorti. Poi quando questi pregavano, piangevano, sempre piangevano. Oh Signore, perdone, quasi quasi tirano i capelli. Tanto dicendo, ma volete smettere di piangere una volta? Il Signore è risorto, è stato lì a piangere in continuazione. Offrite al Signore il canto di lode. Ok.
E poi allora, anche che
vuoi stare un anno lì, in mezzo ai cadaveri, non parlo delle pecorelle che cerchi di raggiungere, Dio le benedica, parlo del sistema religioso cadaverico, dimmi.
No, volevo dire che queste chiese, queste religioni, con le loro tradizioni, ci sono anche spiriti, sono spiriti religiosi,
caspita.
Che tu, anche se non vuoi riceverli, poi ti influenzano. Per questo che tu sempre uscivi dalle chiese,
esatto.
Perché non volevi essere influenzato dai spiriti.
Sì, perché seduto in queste chiese era un continuo combattimento con questi spiriti religiosi, spiriti di letargo, sì, sì. Spiriti ingannevoli. Ed ero lì a lottare, vattene Satana.
Amen.
E andavo fuori a passeggiare nell'erba intorno all'edificio, quando mi dicevo vai, presto, è il tuo turno. Ok, grazie. Hai preparato il sermone? Sì, è tutto a posto. Dov'è il microfono?
Infatti c'è un fratello Antonio che ci sta seguendo e dice a Roberta, cara sorella, come farai quando dovrai insegnare l'Ave Maria e il Santo Rosario? Come farai quando dovrai fare queste preghiere recitate? Secondo me non è una buona idea.
Sì, ma
e poi le dà una lista di scritture.
Sì, Roberta, però guarda, Roberta è una ragazza sincera, lei lo fa con sincerità, però sai, le pecorelle hanno bisogno di pastore, in questo caso io sono il tuo pastore, ti sto dicendo, stai andando a strada sbagliata. Gesù non ti manda a infiltrare le chiese, ti manda come profetessa a dargli la verità, invece andare dentro in chiesa, sottometterti al loro incenso, alle loro liturgie, eccetera, vai fuori e dai la verità.
Amen.
Non all'1% che potresti dentro,
100%.
Ma al 100%, va bene? Come fai ad andare in una chiesa, far finta di pregare rosario e poi parli contro la Madonna falsa e abbassando la Madonna falsa per alzare la Maria vera?
E ti scoprono subito e perdi il lavoro.
Anche è un'ipocrisia in un certo senso,
anche,
no?
Sì.
Va bene? Quindi, però vedi questa... Queste sorelle sono sincere, lo fa con cuore, però sai, il pastore deve dire alla pecorella, sta andando nella direzione sbagliata. Quando la pecorella va a bere l'acqua in una pozzanghera inquinata, dove c'è stato il trattore che ha scaricato un po' di olio, ha cambiato l'olio del motore, c'è tutto un po' di diesel, dice non bere quell'acqua lì che ti contami, se bevi quell'acqua lì diventi religioso. Vieni qua che ti porti un altro pozzo, c'è acqua limpida, pura. Amen?
Amen.
Allora, allora, ti ho dato una scrittura, prima, cos'è? Luca 9:23. Vai.
Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prendo ogni giorno la sua croce e mi segua.
Ok, salta al 26.
perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Quindi il mio suggerimento è di essere, rimani radicale, rimani una fanatica.
Amen.
La cosa, guarda, io ho evangelizzato a gruppi, ho evangelizzato in chiese vive, in chiese morte, in chiese stramorte, in chiese belle, in chiese meno belle. Ho evangelizzato nelle strade, negli autobus, sugli aerei, sulle navi, facendo l'autostop, tutti i colori, dappertutto. Però, guarda, tra tutti i posti che ho evangelizzato, ti dirò, guarda, i frutti che ho portato, tra l'altro due frutti sono qui, li vedo, siete Angela ed Ora, li abbiamo incontrato in giro, sì, per le strade, nelle case, nelle discoteche.
Perdute nel mondo.
Capito? E come dice Primo Corinzi 1, pochi saggi, pochi nobili, famosi sono chiamati. Dio ha scelto le cose stolte. Cioè io ho avuto pochissimo successo di discepolare gente che assuefatta alle panchine di chiesa. Perché la panchinite è una malattia cronica, capisci, che ti entra nella cervellite capisce, dà un problema di rimbambite, capisce, ti fa diventare rimbambitus, capisce, è latino, poi questo è latino.
È una nuova parola, Giuseppe, panchinita.
Rimbambitus, capisce, cioè ti fa diventare, cioè tu sei lì che non capisci niente, credi di capire tutto, non hai capito niente, capito, dice la messa è finita, andate, ma che messa è finita? Il servizio, la messa non finisce quando esce dalla chiesa, comincia. La gente pensa che io sono un cristiano praticante, perché? Perché scaldo le panchine, ma tu non pratichi niente. Va bene, quindi il mio consiglio è non andate lì a farvi, andate nelle strade come Gesù, andate, vabbè, hai finito con la scrittura?
Sì.
Hai finito la scrittura? Okay. Quindi, allora, guarda, io direi rimaniamo zingari, nomadi, non zingari andare in giro
a rubare.
Ma sì.
No, ma ci sono zingari cristiani, eh?
Sì, perché rubiamo le anime.
Io ho evangelizzato in chiese zingare e c'eravate anche voi.
Sì.
Erano quegli zingari?
On fire. They were happy.
Erano non troppo infuocati, comunque, insomma. Ti ricordo che hanno dato la storia, vi ricordate che hanno ha preso un maiale, l'hanno macellato, hanno fatto un maiale allo spiedo dopo la predica. Cioè, zingari sono gente allegra, a me piacciono.
Sì, sì.
Poi ci sono zingari buoni e cattivi, onesti e ladri, però zingari ladri non saranno mai ladri come i partiti che la gente vota. Perché il povero zingaro, il zingaro che ruba, che ci sono onestissimi, ruberà il pollo, ruberà che so, un cavallo, un paio di buoi, ma i politici se salvi chi può, quelli ti fanno pagare tasse al 50-60%, lavori 7 mesi all'anno per loro. Ora chi sono i ladroni? Il povero zingo che ruba per mangiare o quelli là che quelli rubano per vivere, invece i politici vivono per rubare. Ok, quindi per fuori mi parlate male degli zingari, perché io ho evangelizzato gli zingari, per me ci sono i bravi cattivi come dappertutto, ma in percentuale sono 1000 volte meglio dei politici e dei religiosi messi insieme, d'accordo?
Sì.
Quindi allora, gloria al Signore. Hai trovato quella canzone dei nomadi?
Sì.
Il vagabondo. Quindi andiamo in giro
per Gesù,
come nomadi,
rubare. Amen. Le anime.
Qui c'è un canto. Amen. Che parla dice vagabondo, c'è questo canto. Ora questo qui naturalmente è un canto che non porta a Gesù. A Gesù ti porto io, però.
Amen.
Adesso ascolta il canto e dopo io ci metto un PS, un po' scritto, perché questo canto gli manca qualche virgola, capisci?
Ci manca la conclusione.
Manca Gesù, ma quello ci penso io dopo.
Ok.
Allora, vedi, però la cosa bella che mi piace questo canto è che andiamo in giro come per Gesù, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Trovato?
Ascoltiamo Nomadi, io vagabondo.
Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Amen. Gloria al Signore, gloria al Signore. Grazie Gesù, grazie Signore. Signore, aiutaci a uscire dalle prigioni, prigioni di egoismo, prigioni finanziarie, prigioni del mondo, prigioni, gabbie che il diavolo cerca di tenerci, prigioni politiche, prigioni religiose, prigioni di questo mondo. Ah. Gloria al Signore, che possiamo assaporare, godere della libertà che Gesù ci ha dato. Quanti di voi, fratelli, vi svegliate a volte e andate a vedere il sole che sorge? Quanti vi fermate ad amare Gesù guardando un bel tramonto? Lo stupido mondo vende quadri che costano miliardi di un magari un uomo che piange, una donna che si toglie una scarpa. Il mondo è impazzito, il mondo è stupido. Quando Dio ogni sera, Dio che è il più grande pittore che c'è, lui ogni sera fa un quadro diverso. Non esistono due tramonti uguali, non esiste il sole che sorge allo stesso modo, c'è sempre un disegno diverso nel cielo, nuvole diverse, colori diversi. Non esistono due fiori identici, non esistono due bambini, due ragazze, due ragazzi identici. Ogni cosa che Dio crea è unico. sono esemplari unici, è solo il mondo che fa fotocopie, non esistono macchine fotocopiatrici in cielo. E le colonnazioni sono invenzioni solo qui dall'uomo. Quindi, fratelli, svegliatevi ogni tanto, andate a vedere l'alba che sorge e godere un po' dalla creazione del Signore. Saporate la libertà. Io ho tanti anni che godo della libertà del Signore, e un giorno Gesù mi ha parlato e mi ha detto chiarissimo che lui non è religione, che la religione sono le porte dell'inferno troppo spesso. E ho voluto crescere nella vera libertà di Gesù, del suo amore, della sua gioia, della sua verità, e non seduti su una panchina a cantare alle pareti. Uscite, fratelli, da queste prigioni. Andate, seguite il Gesù della libertà, il Gesù che ci chiama ad andare in tutto il mondo. Andate in tutto il mondo e date il mio amore, date la mia gioia, date la mia libertà, date la mia salvezza, date la mia guarigione miracolosa. Se non siete capaci, dice Gesù, vi insegno io. Se non siete capaci, provate e provate e provate, come un bambino che sta imparando a scrivere, a leggere, a camminare. Provate, provate. Dice Gesù, se non sapete come vivere la mia libertà, come dare il mio Vangelo, come dare la mia guarigione, la mia salvezza, le mie liberazioni, provate e io vi insegnerò. Cercate queste cose e le troverete, perché io, Signore, sono più disposto a darvi che voi a ricevere. C'ho più gioia a darvi che non voi a ricevere, se potete capire questo. È solo il diavolo, è solo la vostra mente carnale che vi separa, che crea la barriera che vi separa da me. Ma io, il Signore, sono sempre davanti a voi. Le mie mani sono piene di doni, di ricchezze celesti. Dovete solo prendere, però dovete prendere con gli occhi chiusi della fede. Prendete queste cose che io ve le offro in continuazione. Ogni giorno io sto alla porta del vostro cuore e busso. Se udite la mia voce, le mie benedizioni entreranno in voi, la mia salvezza, la mia guarigione, la mia guida, la mia libertà, la mia gioia. Prendete queste cose che io vi offro a mani piene. Venite a me, o cuori vuoti, voglio riempirvi. Venite a me, tristi, voglio darvi la mia gioia. Venite a me, abbattuti, voglio sollevarvi. Venite a me, perduti, voglio salvarvi. Ammalati, voglio guarirvi. Tristi, voglio darvi la mia felicità. Io sono il Signore. Io non cambio. Amen. Gloria al Signore.
Amen.
E adesso vorrei pregare, adesso, per la salvezza dei fratelli che ancora non l'hanno ricevuto, fratelli nuovi che ancora non hanno ricevuto il nostro corso profetico e che ancora non sanno cos'è la salvezza, hanno la testa piena di quelle zanzare, delle mosche, delle religioni che non hanno ancora capito che la salvezza è gratis e che non la si può perdere, ma però bisogna prima riceverla. E adesso voglio pregare con i fratelli che non hanno ancora ricevuto la salvezza, i fratelli nuovi. Voglio pregare i fratelli che hanno bisogno di guarigione e di libertà e di Spirito Santo. Pregate con me, fratelli.
Amen.
Alzate il cuore, alzate l'anima, alzate la mente, liberate la mente da tutto quello che il mondo vi ha insegnato finora. Buttate fuori dalla finestra della vostra volontà, buttate fuori tutte le cose che vi hanno insegnato e venite a Gesù a cuore aperto, a mente aperta, e io, il Signore, vi riempirò, dice il Signore.
Amen.
Pregate con me, Signore Gesù, ti ricevo nel mio cuore, Signore, ti ricevo, ricevo la tua salvezza, Signore, ricevo il tuo Spirito Santo, Signore, perdonami i miei peccati, Signore. Grazie, Signore, adesso ti chiedo di guarire le mie malattie, di liberarmi dagli spiriti del diavolo che sono appiccicati a me, io li sconfiggo, li maledico, li distruggo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Sono libero, perché scritto nella parola, sono libero in Cristo.
Amen.
Così Gesù, salvami, perdonami, battezzami nel tuo Spirito Santo.
Amen.
Signore, voglio darti la mia vita, la mia mente, il mio cuore, la mia anima, il mio tempo, il mio giorno, la mia notte, il mio presente, il mio futuro, le mie possessioni, quello che ho e quello che non ho. Ti do tutto, Signore, tutto sull'altare, tutto questo Isacco è lì. Signore, prendilo perché io, Signore, sono qui per imparare, sono qui in questa vita di pellegrinaggio, Signore, per imparare. Voglio essere come te, Signore. Padre, fammi come Gesù. Amen. Voglio essere come Amen. Gesù. Nel nome di Gesù.
Nel nome Amen. Di Gesù. Amen.
Grazie, Alleluia. Signore. Gloria al Signore. Amen.
Amen.
Dio vi benedica.
Dio ti benedica anche a te.
Grazie Gesù. Un abbraccio, fratelli.
E cari fratelli, quelli di voi che avete il desiderio di benedirci e aiutarci nel nostro lavoro attraverso il vostro sostegno finanziario mensile, vi ringraziamo. E preghiamo che il Signore vi ricambia in benedizioni eterne. Le offerte potete inviarle via PayPal sulla pagina principale di Radio Blast. E siamo grati a Gesù per dolci fratelli come voi. Vi abbracciamo, ci risentiamo domani alle ore 15. Ciao.